2, continuiamo il nostro studio nei primi capitoli della Genesi, che ci raccontano la creazione dell'universo. E siamo arrivati alla fine di questo racconto iniziale, che finisce con il settimo giorno, è il riposo di Dio, un passo famoso. Quindi Genesi capitolo 2, leggiamo solo i primi tre versetti. Comincio dal versetto 31, dal capitolo 1. Dio vide tutto quello che aveva fatto, ed ecco, era molto buono. Fu sera, poi fu mattina, sesto giorno. Così furono compiuti i cieli e la terra e tutto l'esercito loro. Il settimo giorno Dio compì l'opera che aveva fatta e si riposò il settimo giorno da tutta l'opera che aveva fatta. Dio benedisse il settimo giorno e lo santificò, perché in esso Dio si riposò da tutta l'opera che aveva creata e fatta. Preghiamo, Signore. Padre Celeste, ti ringraziamo per la tua parola perfetta, infallibile, e ti preghiamo di usarla questa mattina per parlare ai nostri cuori attraverso la mia bocca. Nel nome di Cristo. Amen. Il settimo giorno Dio si riposò. È un passo molto famoso, un passo un po' strano. L'idea che Dio debba riposarsi sembra un po' strana. È derisa da tante persone, sembra un mito. È un passo fondamentale per la nostra vita, perché nel mondo intero oggi la settimana è di 7 giorni. Non so se avete mai pensato a questo, che noi crediamo o non crediamo a questo passo che abbiamo appena letto, noi viviamo il tempo scandito da 7 giorni. Nel mondo cristiano, musulmano, in Asia, in Africa, in America, viviamo una settimana di 7 giorni a causa di questo racconto, di questo testo. Quindi un principio universale. E questo passo è anche alla base del famoso Shabbat ebraico, no? Sapete che gli ebrei ancora oggi celebrano il Shabbat, il sabato, dal venerdì sera al sabato sera si fermano e non fanno più niente, proprio a causa di questo passo e del comandamento che è legato a questo passo. E la prima cosa che vorrei notare con voi è che la prima cosa nella Bibbia che viene santificata, la prima cosa che viene dichiarata santa, cioè messo a parte, non è una persona, non è un santo uomo, non è un luogo, come il Tempio, è un giorno. No, la prima cosa nella Bibbia che viene dichiarata santa è un giorno. E questo ce la dice lunga sull'importanza del tempo. Noi nel nostro mondo siamo troppo concentrati sullo spazio, sulle cose. Invece la Bibbia è molto più interessata al tempo che allo spazio o alle cose. Cioè, nell'Antico Testamento non si parla tanto di geografia, sì, c'è la terra promessa, c'è il Tempio, uno o due cose, però la Bibbia è molto più interessata al tempo. Il sabato, un giorno alla settimana, le feste da celebrare, le prossime generazioni, parlare del Vangelo alle prossime generazioni. La Bibbia è interessata al tempo. Infatti c'è un filosofo ebreo che ha fatto notare questa cosa interessante, perché gli ebrei hanno pensato a queste cose molto più di noi. E diceva questo, tutte le religioni al mondo hanno costruito dei grandi edifici, no? Per esempio il cristianesimo ha costruito delle cattedrali, Basilica San Pietro a Roma, Notre Dame a Parigi, l'Islam delle grandi moschee, l'induismo dei grandi tempi. E a volte alcune persone dicono agli ebrei: ma voi ebrei, qual è la vostra cattedrale? Voi ebrei non avete mai costruito niente. E questo filosofo rispondeva: per noi ebrei la nostra cattedrale è il sabato, perché noi non lavoriamo sullo spazio, lavoriamo sul tempo, perché hanno riflettuto più di noi su questo passo. E anche noi questa mattina dobbiamo riflettere sul tempo, perché il tempo passa e non lo possiamo fermare. Avete già pensato a questa cosa, che noi siamo riusciti a conquistare lo spazio, ma non siamo riusciti a conquistare il tempo? Noi siamo riusciti a conquistare lo spazio, produciamo cose, compriamo cose, viaggiamo in treno, in aereo, abbiamo conquistato lo spazio, ma non riusciamo a conquistare il tempo. Il tempo passa e non possiamo fermarlo e siamo frustrati da questa cosa. E diciamo spesso, non ho tempo, o c'è poco tempo. Okay? Pensate un po', è una cosa paradossale da dire, non ho tempo, o c'è poco tempo. Dio dà tantissimo tempo a tante persone nella nostra vita moderna. Pensate a una persona che vive per 80 anni e per 80 anni dice sempre non ho tempo. Ma come non hai tempo, no? 80 volte 365 giorni, hai tantissimo tempo. O poi spesso diciamo nella nostra società di oggi non c'è più tempo di far niente. No, questo è palesemente falso. Nella nostra società di oggi c'è tantissimo tempo. Infatti non c'è nessun momento nella storia o nessun'altra civilizzazione che ha avuto così tanto tempo come abbiamo noi. Perché tutte le cose che richiedono tempo, no? Pulire, cucinare, viaggiare, sono state automatizzate o meccanizzate e quindi noi abbiamo molto più tempo che nelle civilizzazioni prima di noi. E se noi pensiamo di non avere tempo, è perché c'è qualcosa che non va con noi, è perché non abbiamo riflettuto abbastanza su questo passo. Perché la Bibbia ci dice che Dio ha compiuto l'opera che aveva fatto il settimo giorno e si è riposato. Cioè non lo dice per Dio, Dio non ha bisogno della parola, lo dice per il nostro beneficio. E l'idea in questo passo è di dire voi dovete imitare Dio. Cioè questo passo ci sta dicendo Dio si è fermato, si è riposato perché e tu devi capire cosa significa e lo devi imitare. No, questa è una cosa bellissima, che noi siamo chiamati a imitare il Creatore. E quindi questa mattina vorrei fare due cose molto semplici con voi, vorrei riflettere su cosa significa questo riposo per Dio, cosa significa il fatto che Dio si è riposato, e dopo pensare cosa significa per te, cosa significa per noi che Dio si è riposato il settimo giorno. Quindi innanzitutto cosa significa questo riposo? In realtà il passo in Genesi 2 dice che Dio cessò, smise di creare, non usa il verbo che dice riposarsi, però in Esodo capitolo 20, che fa riferimento a questo passo, si usa il termine riposare. Vuol dire che Dio ha cessato di creare. A un certo punto la creazione era completa, non c'era più niente da aggiungere. Questo non significa che Dio era stanco. No, quando la Bibbia dice che Dio si è riposato non vuol dire che Dio era stanco, ovviamente. Dio non ha bisogno di riposarsi come noi. Non vuol dire che non fa più niente. Infatti Dio fa ancora tante cose. Dio mantiene il mondo attraverso la sua provvidenza. Cosa significa? Significa che a un certo punto Dio si è messo a regnare sulla sua creazione. Dio ha creato tutto quello che voleva creare. La creazione era perfetta e Dio poteva godere della sua creazione. Dio poteva semplicemente glorificarsi nella sua creazione. Questo è il senso profondo del riposo di Dio, che a un certo punto Dio ha potuto godere della sua creazione e venire a abitare nella sua creazione come in un tempio. Infatti tutto il capitolo 1, questo primo capitolo della Genesi, significa proprio questo, che l'universo è un tempio nel quale Dio viene a riposarsi. Ve lo dico questa mattina perché tantissimi libri sono stati scritti su questo primo capitolo della Genesi, no? Sui sette giorni della creazione, come dobbiamo capire questo capitolo. E il senso profondo del capitolo è questo, che l'universo è un tempio e Dio viene a riposarsi nel suo tempio. Un tempio nel senso che aveva la parola nel mondo antico. Nel mondo antico un tempio era un posto dove solo la divinità poteva entrare, gli uomini non potevano entrare, quindi era un posto, un luogo santo. E tutto l'universo è come un tempio nel quale Dio viene ad abitare. Questo si vede, non posso entrare nei dettagli perché non stiamo facendo uno studio biblico questa mattina, però nella costruzione del tabernacolo, nel libro dell'Esodo, è molto chiaro che la costruzione del tabernacolo viene copiata sulla costruzione dell'universo. Ci sono lampade nel tabernacolo come ci sono nel cielo. Mosè vede il lavoro, lo benedice, e alla fine, in Esodo 40, Dio entra nel tabernacolo e viene ad abitarci, come se fosse una piccola rappresentazione dell'universo. Quindi, questa è forse una parentesi, ma quello che volevo dirvi è che il libro della Genesi non è interessato a Darwin. Genesi capitolo 1 non è stato scritto per controbattere Darwin o la teoria dell'evoluzione o per darci un resoconto scientifico della creazione. Il primo capitolo della Genesi è qui per darci un messaggio teologico, che l'universo è un tempio. E quando Dio ha finito di creare, è venuto ad abitare e a godere di questa creazione. Perché all'epoca questa creazione non era ancora segnata del peccato. Ora, cosa è cambiato adesso? Qualcosa è cambiato, come sappiamo tutti, purtroppo. Quello che è cambiato è che una delle creature di questo universo, l'uomo, si è ribellato contro Dio. Ha rigettato Dio. E adesso il mondo è segnato dal peccato. E Dio è venuto in questo mondo 2000 anni fa, in Cristo, per salvarci, per riconciliarci a Lui, per esortarci a venire a riposarci in Lui. E questa è la vera sfida del settimo giorno per noi. Quello che Dio ci sta dicendo è: io mi sto riposando nell'universo, anche voi dovete venire e riposarvi in me. Anche noi uomini dobbiamo capire che non c'è riposo al di fuori del nostro Signore. Gesù ha detto in Matteo 11, ci torneremo, venite a me voi tutti che siete affaticati e vi darò che cosa? Vi darò riposo. Sicuramente Cristo faceva riferimento al passo in Genesi 2. Questa è l'idea, siccome io Dio mi riposo nella mia gloria, nell'universo, voi uomini siete stati fatti per riposarvi in me. Però il problema è che noi non vogliamo. Come abbiamo letto benissimo in Isaia 30 questa mattina, il Signore ha detto: nella serenità, nella tranquillità sarà il vostro riposo, ma voi non volete venire. Noi questa mattina siamo degli uomini ribelli, non vogliamo venire a riposarci in Dio. E la domanda è proprio questo: Dio si è riposato, come possiamo riposarci in Dio? Perché questa è la domanda fondamentale. Quindi il secondo punto, un po' più lungo, il riposo del settimo giorno, cosa significa per noi? Cosa significa per te? Come possiamo fare per riposarci in Dio? Come Dio si è riposato? Ora, nell'Antico Testamento, questa idea è stata, come dire, integrata nei 10 comandamenti. Come lo sapete, uno dei comandamenti è il sabato. Dio ha comandato al popolo di Israele di riposarsi il settimo giorno. Per 6 giorni farai il tuo lavoro, però il settimo giorno non farai niente, perché devi riposarti in Dio. Ma la cosa interessante è che il sabato, nei 10 comandamenti, è menzionato 2 volte. I 10 comandamenti sono menzionati 2 volte nell'Antico Testamento. Spero che vi ricordate dove sono menzionati i 10 comandamenti. In Esodo, capitolo 20, e in Deuteronomio, capitolo 5. E 2 volte Dio dà il comandamento di riposarsi, però ci sono 2 motivazioni diverse. Dio dice: ma il settimo giorno è giorno di riposo consacrato al Signore. Poi in Esodo 20:10 dice: perché? Perché in 6 giorni il Signore fece i cieli e la terra, perciò il Signore ha benedetto il giorno del riposo e lo ha santificato. Quindi in Esodo 20 lì la motivazione è nella creazione. Voi siete delle creature, dovete imitare il Creatore. Però in Deuteronomio 5 dice una cosa diversa, dice: il 7° giorno è giorno di riposo, consacrato al Signore, perché? Affinché il tuo servo e la tua serva si riposino come te. Ricordati che sei stato schiavo in Egitto e che il Signore ti ha fatto uscire di là. Perciò il Signore ti ordina di osservare il giorno del riposo. Quindi noi abbiamo bisogno di riposarci per 2 motivi. Uno, perché siamo delle creature e abbiamo bisogno di riposo, dobbiamo imitare il Creatore. E 2, perché abbiamo bisogno di redenzione. siamo dei peccatori ribelli e dobbiamo venire a riposarci in Dio e avere compassione degli altri. No, queste sono le due cose che Dio cercava di insegnare agli ebrei nell'Antico Testamento con il sabato. Però per noi oggi cristiani come stanno le cose? Noi oggi siamo cristiani, non dobbiamo più rispettare il sabato, noi non ci riuniamo più di sabato perché non siamo ebrei. Purtroppo ci sono stati dei gruppi fondamentalisti in America nell'Ottocento che sono ritornati indietro nell'Antico Testamento. C'è una comunità che si chiama gli Avventisti del Settimo Giorno e si chiamano così proprio perché dicono che noi dobbiamo rispettare il sabato. Ora, questo non è vero, perché noi non siamo più ebrei, siamo cristiani, non dobbiamo più rispettare il sabato. Paolo dice in Colossesi 2, nessuno vi giudichi quando al mangiare o al bere, o rispetto a feste o a sabati, perché queste sono l'ombra di cose che dovevano avvenire, ma il corpo è di Cristo. Qui noi dobbiamo capire come trovare Cristo in queste cose. Però per noi rimane comunque un giorno speciale alla settimana, e questo giorno è la domenica. Cioè il Nuovo Testamento è chiarissimo che la Chiesa si riuniva di domenica, il primo giorno della settimana. E poi soprattutto rimane questa condizione di fondo che noi siamo delle creature e siamo delle creature ribelli, quindi abbiamo bisogno di riposo. Quindi come possiamo applicare questo passo più concretamente a noi? Facendo riferimento a tutto quello che ho cercato di spiegarvi brevemente. La prima cosa è che noi siamo solo delle creature, non siamo il creatore, e quindi abbiamo bisogno di riposo, abbiamo bisogno di stabilità. Noi viviamo in un mondo moderno dove il lavoro è diventato una schiavitù, lo sapete tutti, non ho bisogno di dirlo. Noi viviamo in un mondo occidentale dove la domenica non ha più nessun significato. I negozi aprono di domenica, i centri commerciali aprono di domenica, le persone vengono costrette a lavorare di domenica, sono sicuro che alcuni di voi o persone nelle vostre famiglie sono costrette a lavorare la domenica, e questo è un segno di ribellione, è un segno di ribellione dell'uomo contro il suo creatore. Non vogliamo più capire che abbiamo bisogno di un giorno particolare, un giorno di riposo. La domenica è anche segnata dalla frenesia del consumare, la frenesia del comprare le cose. Perché i centri commerciali sono pieni di persone, pieni di gente la domenica? Perché il Dio di questo mondo sono i beni di consumo. In un certo senso le persone vanno a adorare il loro Dio nei centri commerciali. I centri commerciali sono le chiese del mondo occidentale moderno. E noi abbiamo perso di vista l'importanza della domenica, l'importanza del giorno di riposo. E questa è una tragedia per la Chiesa, lo sappiamo tutti. Molte persone non possono venire in Chiesa perché lavorano. Questa è una tragedia per la vita di famiglia e una tragedia per la società. E io vorrei dire questa mattina con chiarezza che il fatto che un giorno alla settimana sia diverso dagli altri, la domenica, è proprio segnato nella Bibbia, nella creazione. E costringere le persone a lavorare di domenica è un peccato. Non dico che è un peccato lavorare di domenica, perché spesso uno non ha scelta, però costringere le persone a lavorare di domenica è un peccato, è contro la volontà di Dio. E un giorno Dio giudicherà anche le persone che hanno disprezzato la domenica. Però per noi che se siamo cristiani, l'esortazione, penso, da questo passo è riposati, non dimenticare di riposarti, non dimenticare che sei solo una creatura, non sei il creatore. Cioè, riposarsi non è soltanto una questione di salute. Noi abbiamo bisogno di riposarci perché abbiamo bisogno di riposo per la nostra salute, però è una questione anche spirituale. Ricordati che sei solo una creatura e non il creatore. Io penso che a volte nella nostra vita c'è come una specie di orgoglio che ci fa spingere a fare tanto, a fare troppo. Noi diciamo, io sono capace di far questo, sono anche capace di far quello, sono capace di dormire meno e di fare questo. e poi alla fine, invece di fare una cosa bene, ne facciamo due a metà. Oppure alla fine crolliamo perché tanto noi siamo solo creature. E Dio ci vuole parlare in questo testo, dice, noi dobbiamo imitare Dio come creature e riposarci. Io ho spesso pensato che il Signore ci ha dato il sonno proprio per questo. Non so, non ti è mai frustrato il fatto che devi dormire? No, il fatto che il terzo della nostra esistenza viene sprecata, per così dire, dormendo? E penso che ci sia anche lì un insegnamento spirituale in questa cosa. Questo ci insegna che quello che conta non è quello che noi facciamo, concludiamo nella vita. Quello che conta è la fedeltà al Signore. Riposarci in Dio. Quindi noi abbiamo bisogno di riposo e questa mattina ti esorto a riflettere sulla tua vita. Se tu dici non ho tempo, non ho mai tempo, se c'è qualcosa che puoi cambiare, se c'è un modo diverso di vedere la tua vita, se tu cerchi di fare troppo, forse hai dimenticato che sei soltanto una creatura. E poi c'è l'aspetto della redenzione, l'aspetto spirituale. Noi siamo peccatori e ribelli e dobbiamo venire a riposarci in Dio. Io penso che spesso cerchiamo tante cose nella vita perché in realtà quello che stiamo cercando è Dio. Penso per esempio alla donna samaritana che aveva tutti questi mariti. Io ho spesso pensato che lei cercava in tutti questi uomini quello che cercava veramente era Cristo. Questa pace, questo riposo che solo Cristo può dare. E come dicevo prima, Cristo in Matteo 11 dice «Venite a me voi tutti che siete oppressi e affaticati e vi darò riposo». E come possiamo trovare riposo in Cristo? Come possiamo fare a fare quello che Cristo chiede? «Venite a me e vi darò riposo». E ci sono tre modi, secondo me, tre modi per trovare questo riposo che tutti cerchiamo. Il primo semplicemente è venire a Cristo. Questa mattina vorrei dirti con semplicità che se tu non sei ancora venuto a Cristo, se tu non credi in Cristo, se tu non hai ancora affidato la tua vita a Cristo, è il momento di farlo. Cristo ti sta chiamando. Dice, prendete su di me il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore e troverete riposo. Perché il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero. Questo è l'invito di Cristo, l'invito a venire a mettersi sotto un giogo con Lui. Ora, l'immagine del giogo non è un'immagine molto bella, perché il giogo è qualcosa che ti lega, no? Però in realtà è una cosa positiva, se tu vieni a legarti con Cristo, Cristo ti guida, Cristo guida la tua vita. Quando il testo dice perché il mio giogo è dolce, la parola greca può anche essere tradotta confortevole, comodo. Questo mi piace molto, una cosa molto importante. Cristo dice il mio giogo è confortevole. Io ho un giogo per te che ti sta bene. No, è come una giacca, quando tu ti provi una giacca nel negozio, forse una giacca è troppo stretta o una è troppo larga e poi ti trovi la giacca che ti sta bene, è comoda, non ti senti bene in questa giacca. È quello che sta dicendo Cristo. Vieni a me perché io ho un giogo per te, io ti guiderò, però questo giogo è dolce, è confortevole, è comodo. Quindi se tu sei affaticato questa mattina, se tu sei oppresso, vieni a Cristo. Se tu hai un fardello, e questo fardello, il fardello più pesante non è la vita, non sono le preoccupazioni della vita, il fardello più pesante è il peccato, è la colpevolezza. Il fatto di capire, di sapere che tu non stai facendo la cosa giusta, che tu non hai detto la cosa giusta, che tu non ti sei comportato bene. Tutti noi viviamo così, con questo sentimento di fallimento, che noi non viviamo come dovremmo vivere. Non parliamo, non pensiamo. E abbiamo questo sentimento di colpevolezza, che forse non vogliamo ammettere, però che ci distrugge. Questo è il fardello più grande. Questa mattina se senti la voce di Cristo, ancora una volta, non indurire il tuo cuore. Vieni a parlare con uno degli anziani di questa chiesa, se vuoi pregare con qualcuno, o se no nel tuo cuore, nel segreto del tuo cuore, chiedi al Signore Gesù di rivelarsi a te, di venire a incontrarti, e prendi il suo giogo. Quindi venire a Cristo è il primo modo per riposarsi. E poi il secondo modo, una volta che sei venuto a Cristo, è di avere le priorità giuste nella vita. Avere le priorità giuste nella vita. Cristo ha detto: cercate prima il regno dei cieli e la sua giustizia, e il resto vi verrà dato. Cristo non ha detto cercate la felicità, Cristo non ha detto cercate di provvedere per la vostra famiglia, Cristo ha detto cercate il regno dei cieli e la sua giustizia, e il resto vi sarà dato. E io penso che ci sono molti cristiani oggi che non hanno mai imparato a riposarsi in Cristo. Ci sono molti cristiani che sono cristiani, sono venuti a Cristo, credono in Cristo, hanno confessato i loro peccati, però manca qualcosa nella vita cristiana, non hanno mai imparato veramente a riposarsi in Cristo, a dire sì Signore, io lo so che quello che conto non è quello che io faccio, voglio proprio riposarmi in te, lo so che tu non hai bisogno delle mie opere, non hai bisogno della mia testimonianza, io voglio veramente riposarmi in te perché sento che io sono inadeguato, solo tu sei adeguato. Non so se capisci cosa ti sto dicendo, forse sei cristiano o cristiana, forse sei venuto a Cristo tanti anni fa, credi in Gesù, lo ami, lo segui, però non ti sei mai veramente riposato in Cristo. Come eri prima della conversione, lo sei ancora adesso, vuoi fare mille cose. Prima volevi fare mille cose per te, per la tua carriera, per la tua ambizione, adesso vuoi fare mille cose per Cristo. Però Cristo ti sta dicendo, prima vieni a imparare a riposarti in me. Impara prima che io non ho bisogno di te. Io voglio prima di tutto la tua fedeltà, il tuo amore. E poi siamo distratti da mille cose, distratti da tante cose che prendono la nostra attenzione quando dovremmo dedicare la nostra attenzione al regno di Dio. Ora, io lo so che siamo tutti molto impegnati, ma guardate, io sento sempre oggi i cristiani dire nelle chiese, noi siamo molto impegnati, ma io volevo dire che è da 2000 anni che le persone sono molto impegnate, è da 2000 anni che la gente lavora molto, anzi, come dicevo prima, noi lavoriamo meno da tutte le generazioni che ci hanno precedute. Noi non siamo impegnati, noi abbiamo priorità sbagliate. Noi abbiamo dimenticato quello che Cristo dice, cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, il resto vi verrà dato. Se noi pensiamo, io devo provvedere per la mia famiglia, io devo lavorare, io devo preoccuparmi di questo, e poi, quando avrò tempo, lo dedicherò alla Chiesa o a Cristo, abbiamo le priorità sbagliate. Come queste persone che dicono spesso, no, quando io avrò tempo farò questo, quando io avrò più tempo mi dedicherò a questo. Ma quando è che avrai più tempo? Io penso che nelle nostre chiese, nel mondo occidentale, molti cristiani sono affetti da sonnambulismo. Noi attraversiamo la vita addormentati. Ma ci rendiamo conto che noi stiamo per morire, ci rendiamo conto che Cristo sta per tornare, ci rendiamo conto che la nostra vita non è una prova generale. Spesso noi viviamo la nostra vita come se fosse la prova generale per una rappresentazione che arriverà. Ma questa vita è l'unica che abbiamo qua giù. Questa vita è la rappresentazione, non è una prova generale. Non possiamo dire quando avrò più tempo. Cristo dice adesso, vieni a riposarti in me. Il Vangelo, la Chiesa, non possono essere cose periferiche, ma il centro della nostra vita. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e il resto vi sarà dato. E se noi non lo facciamo è perché fondamentalmente non crediamo nella presenza del Signore, non crediamo che il resto vi sarà dato. Quindi le priorità giuste. E la terza cosa, che è legata a quella prima, è rispettare il giorno del Signore. Cosa significa la domenica per un cristiano? Cosa significa la domenica per noi cristiani? Ora, ho già detto, lo so che alcuni di noi, alcuni cristiani sono costretti purtroppo a lavorare di domenica, questo lo so, però se non siamo costretti a lavorare di domenica, ricordiamoci che la domenica non è un fardello, è un dono. No? Gli ebrei avevano trasformato il sabato in fardello, non far questo, non far questo, non far quello. Ma la domenica è un dono che Dio ci ha fatto mettere un giorno da parte per avere più tempo per dedicare alla sua Chiesa e alla sua parola. Proprio perché noi diciamo, ma io non ho tempo. E Dio dice, sì, lo so che non hai tempo, è per quello che ti ho dato un giorno alla settimana, nel quale tu puoi dedicarti alla Chiesa, alla sua parola, a opere di carità, pensare a Dio. Ovviamente il modo in cui ci comportiamo alla domenica la dice lunga su come pensiamo sia importante. Per esempio in questa chiesa ormai cominciamo il culto alle 11:20, 11:15, evidentemente questo non è un buon segno. Come arrivare in questa chiesa alle 11 del mattino invece delle 10:30, non è un buon segno. Non è il segno che per noi la domenica è un dono che Dio ci ha fatto, di cui vogliamo godere. I vecchi puritani inglesi dicevano la domenica è giorno di mercato per l'anima. 6 giorni siamo affaticati e dobbiamo lavorare, però Dio ha messo un giorno da parte per noi. Giorno di mercato per l'anima, che noi possiamo dedicare al Signore, alla sua parola, alla frequentazione della Chiesa. Perché? Perché il Signore ha promesso di essere con il suo popolo in modo specifico. Quando ci incontriamo alla domenica, Dio è veramente vuole benedirci in modo specifico, attraverso la lode e attraverso la predicazione. Cioè, noi non siamo cristiani solo la domenica, siamo cristiani tutta la settimana, però durante la settimana spesso siamo soli. Invece la domenica abbiamo questa benedizione di poter essere tutti insieme. E Dio ha promesso di benederci in quel giorno. Io vorrei dire in tutta semplicità questa mattina che se a te non interessa venire in chiesa, non venire. Se a te non interessa venire in chiesa, non venire. È meglio stare a casa che perdere tempo a venire qui senza sapere veramente cosa stai facendo. Però se Dio ti interessa, se la sua parola ti interessa, se la sua Chiesa ti interessa, ti incoraggio a venire in Chiesa, a venire in orario, a venire anzi in anticipo per poter preparare il tuo cuore a incontrare Dio. Concludo semplicemente leggendo due righe da un grande documento della Riforma protestante, perché noi siamo protestanti, il famoso Catechismo di Heidelberg, che commenta sui 10 comandamenti, e sul comandamento del sabato cristiano dice questo. Cosa significa il comandamento di Dio, di riposarsi un giorno alla settimana? E dice, significa questo. 2 cose. Dio esige che il ministero della predicazione e l'insegnamento siano mantenuti e che io in particolare, nel giorno del riposo, mi associ diligentemente alla sua Chiesa. E poi, seconda cosa, inoltre, che tutti i giorni della mia vita mi riposi dalle mie opere malvagie. Lasci operare in me il Signore mediante il suo Spirito Santo e dia così inizio in questa vita al sabato eterno. Dio ci ha dato un giorno alla settimana dedicato a Lui per essere con Lui, perché purtroppo in questo mondo non possiamo dedicarci completamente a Lui. Però questo è un giorno che rappresenta il sabato eterno. Se noi siamo cristiani, aspettiamo la venuta di Cristo. E aspettiamo questo sabato eterno nell'eternità, quando noi troveremo veramente soddisfazione in Dio. Non troveremo più soddisfazione in quello che facciamo, troveremo soddisfazione in Dio. Che il Signore ci aiuti a riflettere su queste cose. Vogliamo abbassare il capo e pregare. Padre Celeste, ti ringraziamo per questo dono che tu ci hai fatto, ti ringraziamo per questo esempio che tu hai cessato, ti sei riposato. Signore, ti vogliamo chiedere perdono questa mattina come Chiesa perché disprezziamo questo dono. Ti vogliamo chiedere perdono e vogliamo chiedere il tuo aiuto per capire la bellezza di questo dono e che da oggi possiamo individualmente e come Chiesa riscoprire e apprezzare di nuovo questo dono. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Amen. Alziamoci in piedi, cantiamo un ultimo canto.
Tua parola è da generazioni, il Figlio di Dio ci insegnò a pregare, sia fatta in me la tua volontà, è una via, Padre, per sempre crediamo che ci provvedi tutto, stupenda grazia per noi peccatori, noi perdoniamo come hai perdonato noi, Signore, così cantiamo, santificato sia il tuo nome. Padre nostro, noi ti esaltiamo, venga il tuo regno ed in noi la tua volontà sia fatta e non ci esporre alla tentazione, ci liberi dal maligno, regni Signore, qui siamo vittoriosi in te, insieme, così preghiamo, santificato sia il tuo nome, Padre nostro, noi ti esaltiamo. Antico dei giorni, Dio d'autorità, tu è l'onore e tua la sapienza per sempre, tuo è il regno, la gloria e potenza, antico dei giorni. Padre nostro, noi ti esaltiamo, venga il tuo regno ed in noi la tua volontà sia fatta, santificato sia il tuo nome, e Padre nostro, noi